Il 12 gennaio 2023 il sindaco di Newark, Russ Baraka, è apparso davanti alle telecamere del municipio per la cerimonia in cui si siglava la creazione di un nuovo gemellaggio con un'altra città. Davanti a uno striscione che dava un benvenuto speciale allo stato sovrano di Sri Kailasa, ha detto di sperare che uno scambio culturale tra Newark e Sri Kailasa possa contribuire a migliorare la vita di tutti in entrambi i luoghi. Ma c'è un problema. Sri Kailasa non esiste. Non è una città né un paese, ma il nome della grande nazione cosmica senza confini di un gruppo noto come Kailasa. I membri di Kailasa seguono uno Swami, un maestro religioso indù di nome Nityananda, che sostiene di essere l'incarnazione vivente di Shiva. Negli ultimi 20 anni Nityananda ha accumulato migliaia di seguaci e sostiene di avere campus allargati in 150 paesi, dove gli adepti praticano la meditazione, lo yoga e una forma di induismo incentrata sui poteri miracolosi del loro leader, che sostiene, tra le altre cose, di aver ritardato l'alba e di poter insegnare al bestiame a parlare tamil. Come hanno sottolineato i residenti di Newark, non era poi così difficile da scoprire. A novembre, un ex membro di Kailasa è persino apparso su Dr. Phil, il celebre spettacolo televisivo condotto da Phil McGraw, descrivendo il gruppo come una setta che richiedeva ai membri di reclutare altre persone in programmi da migliaia di dollari. 6 giorni dopo la firma dell'accordo simbolico da parte di Baraka, Newark ha sciolto la partnership tra città gemelle, definendola priva di fondamento e nulla. La rottura è passata inosservata fino a marzo, quando il blog Tapinto Newark ha pubblicato un articolo sull'imbarazzante faccenda. Fox News e The Daily Show hanno presto ripreso la vicenda e Newark si è dovuta prendere la colpa di essere caduta nel tranello. Ma la città più grande del New Jersey non è affatto l'unica a esserci cascata. Per quasi 20 anni Kailasa ha truffato governi locali, statali e nazionali per far firmare programmi di gemellaggio tra città e altri proclami non ufficiali. Gli ultimi 2 anni sono stati particolarmente intensi e hanno portato a una lettera di sostegno da parte del primo ministro canadese Justin Trudeau per la celebrazione del mese del patrimonio indù del Kailasa, un certificato di riconoscimento speciale da parte del rappresentante della California, Norma Torres, e un Kailasa SPH Nityananda Day a Richmond, in Virginia. All'inizio di questo mese i rappresentanti Kailasa sono intervenuti in 2 incontri a una conferenza delle Nazioni Unite a Ginevra, anche se gli incontri erano aperti al pubblico e le Nazioni Unite hanno detto che avrebbero ignorato i loro commenti. Anche dopo che il programma delle città gemelle è stato smascherato negli Stati Uniti, è continuato altrove. Il 14 marzo il gruppo ha firmato un accordo culturale con Freetown, la capitale e la città più grande della Sierra Leone. Il Kailasa e i suoi rappresentanti non hanno ingannato nessuno, né siamo un falso, ha dichiarato un loro portavoce in un video, mentre la storia delle città gemelle guadagnava attenzione. A questo punto, quasi 30 città statunitensi hanno già firmato una sorta di riconoscimento di Kailasa. Il piano, in un certo senso, si basa sul fatto che la maggior parte delle città e degli enti governativi sono piuttosto liberali nel rilasciare dichiarazioni di questo tipo e il Kailasa, dal canto suo, promuove con entusiasmo queste sue vittorie sui social media. Nel 2021 il sindaco di Fall River in Massachusetts ha firmato un proclama che istituisce il Kailasa Day, fissato per il 3 gennaio 2022. Il testo della lettera è stato scritto in gran parte dal gruppo stesso. Il più delle volte le richieste vengono accolte, ha dichiarato Ilana Pivide, portavoce dell'ufficio del sindaco. Probabilmente ne facciamo 1 o 2 dozzine al mese. A questo ritmo viene da pensare che a Fall River non ci sia più un giorno libero che non sia stato intitolato a qualcosa o a qualcuno. Pivide ha spiegato che l'elenco delle firme precedenti e la lettera di Trudeau hanno contribuito a far sembrare il gruppo legittimo. È stato solo quando Kailasa ha chiesto un programma di gemellaggio che Fall River ha chiuso i rapporti. Probabilmente non dovremo ricevere una richiesta di gemellaggio da un luogo con cui non abbiamo alcun rapporto, ha detto Pivide, sottolineando che il programma è solitamente riservato alle città che condividono una sorta di legame culturale. Credo che anche le parole città virtuale siano state un campanello d'allarme, ha aggiunto. Quando questo mese i tentativi di Kailasa di diventare una città gemella hanno attirato l'attenzione, il sindaco di Fall River si è comunque assunto la responsabilità per non essere stato più vigile. L'esperienza di Fall River suggerisce che le lettere hanno lo scopo di costruire una reputazione più legittima per Kailasa, che negli ultimi anni ha subito notevoli colpi a causa del presunto comportamento del suo leader. Nel 2010 una seguace residente in Michigan ha dichiarato che Nityananda l'ha violentata in più occasioni durante un periodo di 5 anni in cui hanno viaggiato tra gli Stati Uniti e l'India. Altre donne si sono fatte avanti denunciando abusi sessuali e nel 2013 è trapelato un presunto accordo di non divulgazione che vietava ai firmatari di discutere l'apprendimento e la pratica di antichi segreti tantrici associati all'estasi maschile e femminile. Nel 2018 la denuncia presentata dalla donna del Michigan è sfociata in un'accusa di stupro presso un tribunale indiano. L'anno successivo la polizia indiana ha dichiarato che Nityananda è fuggito dal paese in seguito a un'indagine su un presunto rapimento in uno dei suoi ashram, dove sarebbero stati costretti a lavorare bambini di 9 e 10 anni. Nityananda ha negato ogni illecito, affermando nel 2019 che nessuno stupido tribunale può perseguirmi per aver rivelato la verità. Lo stesso anno in cui è fuggito dall'India, alcuni rapporti hanno suggerito che Kailasa ha acquistato un'isola al largo della costa dell'Ecuador per stabilirci una nazione, ma il gruppo ora nega questa affermazione e la sua posizione attuale è sconosciuta. I giornalisti che si sono occupati della vicenda ritengono che possa essersi rintanato in un paese favorevole alle pratiche indù, come il Nepal ad esempio. Mentre è in fuga, Nityananda continua a predicare online, mentre i suoi seguaci creano una rete di organizzazioni non profit negli Stati Uniti e discutono su come costruire una banca centrale. Il gruppo sembra determinato a crescere nonostante le minacce legali che incombono sul suo leader, anche se il numero di seguaci effettivo rimane poco chiaro. In un live stream di mercoledì, in cui Nityananda ha spiegato al pubblico come realizzare i propri propositi per il nuovo anno, erano presenti poco più di 2.000 persone. Ma chi è Nityananda? I suoi seguaci lo chiamano Nityananda Paramashivam o Paramamsha Nityananda, ma è nato con un altro nome, Aruna Chalam Rajasekaran, il 1 gennaio 1978, anche se il suo visto americano riporta il 13 marzo 1977, a Tiruvannamalai, nella regione del Tamil Nadu. Suo padre aveva il suo stesso nome, la madre si chiamava Lokanayaki e appartenevano alla comunità dei Saiva Velalar. I Velalar sono storicamente un tipo di casta indiana e i Saiva in particolare appartenevano al gruppo dei Tamil Jainisti, ovvero i seguaci religiosi di Jina, che in sanscrito vuol dire il vittorioso, che è il nome con cui chiamano Mahavira, un filosofo e asceta indiano e ultimo dei 24 profeti che si sono succeduti nella storia per rivelare il Jainismo, vissuto intorno al 500 a.C. I Jainisti sono un gruppo eterodosso rispetto alla religiosità brahmanica e vedica, che mira a ottenere la liberazione dal ciclo delle esistenze e l'eliminazione del karma attraverso una serie di pratiche di austerità. I membri della setta dei Saiva, dopo essere stati Jainisti per secoli e secoli, si convertirono all'induismo. I Jainisti Tamil si riferiscono ai Saiva Velalar come Nirpukhi Nayanars o Nirpukhi Velalars, ovvero i Velalar che hanno abbandonato il Jainismo spargendo la cenere sacra. Mentre alcuni Jainisti attribuiscono questa conversione al periodo del movimento Bhakti nel Tamil Nadu, altri la collegano a un conflitto con un sovrano dell'impero Vijayanagar nel V secolo. A 3 anni Nityananda fu portato dallo Yogirai Yogananda Puri. A sentir lui, a 12 anni aveva già avuto potenti esperienze spirituali e a 22 anni aveva raggiunto la completa illuminazione. È nel 2022, all'età di 22 anni, che Nityananda assume questo nome e inizia la sua vita pubblica. A quanto pare fu Mahavatar Babai, un guru morto nel 1895, ad assegnarglielo, durante un'esperienza mistica avvenuta nel corso del suo pellegrinaggio monastico in Himalaya. Nel 2003 ha avviato il suo ashram, ovvero il suo luogo di ritiro spirituale condiviso, simile ai monasteri occidentali, e lo ha chiamato Dhyana Pitam, da Dhyana, che vuol dire meditazione, e Pitam, che vuol dire trono, stabilendone la sede a Bidadi, vicino a Bangalore. Oggi il Nityananda Dhyapitam è un'organizzazione internazionale che offre corsi di yoga, meditazione e fitness. Gestisce templi, gurukul e ashram in diversi paesi e ospita eventi culturali negli Stati Uniti. Nel 2017 l'ashram ha stabilito un Guinness World Record per la più grande lezione di yoga con la corda o yoga kurunta, che è un metodo per eseguire una serie di asana, le posizioni delle sessioni di yoga, con l'aiuto di una corda, per consentire allo studente di raggiungere precisione, agilità e equilibrio. Uno dei famosi e bizzarri talenti che Nityananda sostiene di possedere è quello di poter far parlare scimmie, mucche e leoni, e non solo in tamil, ma anche in sanscrito. In un video circolato online, Nityananda dichiara: «Dimostrerò che le scimmie e altri pochi animali, che non hanno molti degli organi interni che abbiamo noi, iniziandoli alla scoperta della supercoscienza, faranno crescere questi organi, e lo stabilirò, lo dimostrerò attraverso test e ricerche scientifiche e mediche». Nityananda attribuisce la sua scoperta a un non meglio precisato software che afferma di aver testato casualmente. «Lo dichiaro», dice, «dopo aver testato questo software ieri. Ieri in realtà ho testato casualmente questo software, funzionava perfettamente. Capite, e questo si è messo a verbale, che entro un anno lo stabilirò con certezza». Questo avveniva nel 2018 e al momento il mondo è ancora in attesa di questa importante scoperta a metà tra l'informatica, la metafisica e la zoologia. Tra gli altri poteri vantati da Nityananda c'è quello di curare la cecità, possedere la percezione extrasensoriale, rallentare il corso del sole durante il tramonto o l'alba e vedere attraverso i muri. I suoi seguaci giurano che Nityananda è capace di questo ed altro, e se ti unisci alla setta e fai una bella donazione, puoi insegnarlo anche a te. Ma i suoi trucchi migliori e più incredibili sono ben altri. Per esempio, nel 2019 è riuscito a fuggire dall'India stando un passo avanti alla legge e senza documenti di viaggio validi, e continua a sfuggire alla giustizia ancora oggi, nonostante sia ricercato dall'Interpol con l'accusa di stupro e rapimento. Narendra Nayak, presidente della Federazione delle Associazioni Razionaliste Indiane, ha definito Nityananda un truffatore e un imbroglione, in un'intervista al Daily Beast. Ma come sia riuscito a lasciare il paese è un mistero, perché il suo passaporto era scaduto da tempo. Un mistero che probabilmente è fatto di corruzione e di tanti, tantissimi soldi. Nayak ha anche contestato pubblicamente le affermazioni di poteri paranormali fatte dallo Swami e dalle sue legioni di seguaci. Ha anche progettato test in cui si chiede ai miracolati di mostrare i loro doni in un ambiente controllato, senza telecamere nascoste o altri ausili. L'incapacità di ripetere le loro prodezze in condizioni controllate non convince i veri credenti di Nityananda, e alcuni sono arrivati a minacciare Nayak per aver denunciato i loro trucchi da salotto. Uno di questi seguaci vendicativi ha persino giurato di lanciare una maledizione che mi avrebbe fatto venire il carcinoma del pene, ha detto Nayak, che ha descritto il suo assalitore metafisico come una donna discepola di Nityananda che ha detto di aver già provocato il cancro al cervello a qualcuno che aveva osato sfidare il suo compagno. Nityananda è stato presidente della Hindu University of America e ancora oggi, nonostante l'esilio e la clandestinità, rimane molto popolare sui social media. La sua pagina Facebook da sola vanta più di 1 milione di follower e spesso vi appare per rilasciare videoclip pieni di dichiarazioni grandiose, come quella in cui affermava che lui e solo lui avrebbe potuto curare i problemi del Covid in India. Anche se alcuni dei suoi pronunciamenti sembrano scherzi, sono tutti calcolati per attirare l'attenzione su di sé e servire come clickbait, trappole per attirare l'attenzione degli utenti online, ha dichiarato Nayak. Ma Nayak non è l'unico critico a scontrarsi pubblicamente con Nityananda. Il giornalista Nakeran Gopal ha contribuito a portare alla luce alcune delle presunte malefatte dello Swami e per questo è stato portato in tribunale. Giornalista indiano di fama nazionale che gestisce una propria rivista e un sito web, Gopal ha pubblicato dei video registrati segretamente che a suo dire mostravano l'abuso sessuale di Nityananda su giovani mendicanti sannyasi nel suo ashram. Nella causa che ne è seguita, il santone e i suoi avvocati hanno sostenuto che i video erano stati modificati o generati al computer, ma il tribunale ha ritenuto che i video non fossero stati modificati e ha respinto la causa. Nel 2010 era emerso un video a luci rosse che aveva valso a Nityananda il soprannome di Swami del sesso, e anche in quel caso il santone aveva cercato di sostenere che il video era stato falsificato, anche se alla fine gli esperti forensi avevano testimoniato il contrario. Ma i video venuti alla luce sono stati solo l'inizio dei problemi di Nityananda. In seguito, come avevamo accennato all'inizio della puntata, è stato accusato di stupro da una donna americana, Aarti Rao, che era venuta a studiare yoga e meditazione sotto la sua guida e che in seguito ha dichiarato di essere convinta di stare facendo sesso con Dio. All'epoca Rao credeva che il suo yogi personale fosse non solo un maestro illuminato, ma un avatar e un'incarnazione. Inoltre, il guru convinse la stessa Rao di essere la prescelta ordinata dalla divinità per essere la sua unica compagna in questo mondo, fino a quando non lo scoprì che andava a letto con altri studenti, il che non quadrava molto con le presunte scelte della divinità. Rao sporse denuncia contro il suo ex insegnante sia in Michigan che in India, eppure continua a essere libero e a perseguitare i testimoni e i critici attraverso i suoi discepoli e seguaci che hanno subito il lavaggio del cervello, ha scritto su Twitter. L'avatar personale di Shiva è stato in seguito accusato di aver attirato almeno 4 ragazze minorenni nel suo ashram e di averle tenute in un appartamento contro la loro volontà, il che ha portato all'accusa governativa di rapimento nei suoi confronti. Nel 2019 Nityananda si trovò finalmente alle prese con i dovuti processi della legge, dopo aver cercato di eludere le accuse per parecchio tempo, presentando un'istanza dopo l'altra e ottenendo rinvii, cercando anche di gettare ombre sul carattere di chi aveva denunciato lo stupro. Alla fine si è scoperto che l'uomo di Dio faceva firmare agli studenti del suo ashram un accordo di non divulgazione sessualmente esplicito che mette letteralmente i brividi. Secondo India Today la clausola recita tra l'altro: il volontario è consapevole che il programma può comportare l'apprendimento e la pratica di antichi segreti tantrici associati all'estasi maschile e femminile, compreso l'uso dell'energia sessuale per aumentare l'intimità / connessione spirituale, il piacere, l'armonia e la libertà. Il volontario è consapevole che queste attività potrebbero essere fisicamente e mentalmente impegnative e potrebbero comportare la nudità, l'accesso a immagini visive, rappresentazioni visive, grafiche e descrizioni di nudità e attività sessuali, la vicinanza fisica e l'intimità, descrizioni verbali e scritte e suoni audio di natura erotica e orientata al sesso. E avanti così, impegnando l'adepto non solo ad accettare queste situazioni, ma obbligandolo a non divulgare nulla di quanto sarebbe successo in quelle circostanze al di fuori della setta. Nityananda non è il primo sedicente santone a finire nei guai in India per aver abusato sessualmente dei suoi seguaci di culto. Ci sono stati parecchi scandali nel corso degli anni, ci ha detto in un'email il dottor Brian Collins, esperto di studi indù presso l'Università dell'Ohio. Collins ha aggiunto che il più delle volte c'è di mezzo il denaro e o il sesso e che alcuni dei santoni usano il loro denaro e il loro potere per sfuggire alle conseguenze. Collins ha anche detto che molti in India non vedono un'incarnazione vivente della divinità suprema come una cosa così inverosimile, il che può aiutare i santoni tradizionali come Nityananda a stabilire il ruolo ascendente sulle masse. A differenza del cristianesimo, nell'induismo gli dèi vengono sulla terra in molte forme, quindi l'idea del divino in un essere umano non è particolarmente scandalosa per la maggior parte delle persone. Abbiamo ascoltato anche il dottor Patrick McCartney, che studia l'intersezione tra religione e antropologia presso la Graduate School of Letters dell'Università di Kyoto, in Giappone. E ha descritto Nityananda come squallido, come un venditore di auto usate all'after party di una convention di rivenditori di auto usate. I suoi seguaci sono attratti da lui perché promette di aiutarli ad acquisire poteri. Le persone si sentono impotenti e quindi, grazie alla sua pretesa di essere onnipotente, credono di poter diventare anche loro degli yogi con poteri straordinari. I leader delle sette usano la manipolazione psicologica per spezzare e ricostruire gli individui presi di mira e trasformarli nei loro burattini. Ci ha dichiarato invece il professor Robert Bunker, direttore della ricerca e dell'analisi presso la società di consulenza di sicurezza CO Futures LLC. La particolarità e a volte l'origine divina dei membri del gruppo e l'identificazione degli altri che diventano i nemici giurati del gruppo sono parte integrante di questo approccio, ha risposto Bunker. Questo contribuisce anche a spiegare perché i molti irriducibili dello Swami gestiscono siti web di propaganda che difendono le sue azioni e demoliscono i suoi accusatori e perché minacciano di maledire i suoi nemici con cancri al cervello e ai genitali. Una volta che un seguace di una setta è stato trasformato in un vero credente, tutte le scommesse sono chiuse per quanto riguarda il suo potenziale di violenza. Queste persone riprogrammate combatteranno prontamente per il loro Dio e uccideranno su ordine dello stesso. Altri mistici sessuomani possono andare e venire, ma Nityananda si è assicurato un posto nel Pantheon degli uomini di Dio fondando un proprio paese dopo aver lasciato l'India in fuga nel 2019. La sua nazione indù è nota come Kailasa ed è descritta sul sito web nazionale come un paese senza confini, destinato a fungere da casa per l'antica nazione illuminata della civiltà indù, che è stata rianimata dagli indù profughi di tutto il mondo. Una definizione che sembra anche questa non molto originale, ma scopiazzata da eventi storici di ben altre dimensioni e ben più concreti. Kailasa avrebbe una propria valuta, una propria bandiera, una propria burocrazia e una propria politica Covid. Si dice che si trovi al largo della costa dell'Ecuador, con voli turistici autorizzati che arrivano in charter dall'Australia, anche se il governo ecuadoriano ha categoricamente negato di aver venduto un'isola allo Swami o di avergli concesso asilo. Ma Kailasa è uno specchietto per le allodole, ha dichiarato il giornalista Gopal. Non c'è nessuna isola Kailasa. La mia ipotesi è che Nityananda si nasconda in qualche luogo segreto in Nepal o in qualsiasi altro paese indù dove possa avere un facile accesso ai social media. Altri hanno ipotizzato che il Kailasa sia in realtà una nazione virtuale, cioè una metafora delle decine di organizzazioni non governative che sono state create per ricevere donazioni e impegnarsi in programmi di sensibilizzazione a favore di Nityananda in 3 continenti, tra cui almeno 10 negli Stati Uniti. Dalla Pennsylvania a est alle Hawaii a ovest, dal sud di Houston al nord del Minnesota, gli attivisti del guru hanno creato una serie di filiali in franchising che fungono da ambasciate per la rappresentanza globale della diaspora dei praticanti indù del Sanatan Dharma. Come i consolati tradizionali, questi attivisti in rete raccolgono anche informazioni sugli Stati Uniti e su altre nazioni in modo da analizzare la situazione politica ed economica del paese ospitante e riferire al ministero Kailasa competente sulle questioni che riguardano il Kailasa. India Today ha citato il leader spirituale che ha spiegato come il Kailasa potrebbe funzionare come un'organizzazione religiosa di ampia base, che potrebbe anche riempire le sue casse personali e finanziare il suo stile di vita da latitante, durante un discorso via internet in cui ha detto: «Le persone stanno facendo donazioni in tutto il mondo, lavorando con i governi locali perché ogni donazione, in qualsiasi paese, appartiene alla ONG di quel paese e deve seguire le leggi di quel paese, lavorando con quei paesi in modo organizzato. L'intera struttura è assolutamente pronta». A guardare meglio, però, il misterioso paese ancora da scoprire è probabilmente solo l'ultima iterazione del vecchio modus operandi di Nityananda. Il fantomatico Kailasa sembra essere poco più di un harem con lui stesso come capo. Qualunque cosa o dovunque sia il Kailasa, resta il fatto che Nityananda continua a sfuggire alla caccia dell'Interpol, vestendo le sue vistose vesti arancioni e apparendo regolarmente in trasmissioni su internet. È un mistero piuttosto intrigante come mai l'Interpol non sia mai riuscita a rintracciarlo, e c'è qualcuno che inizia a sospettare che ci siano potenti protezioni nei suoi riguardi che ne impediscono la cattura. Alla fine del 2019 la polizia indiana ha rintracciato il santone in fuga fino all'isola di Trinidad, nel sud-est dei Caraibi, dove si era recato per partecipare a un evento religioso. Il Times of India ha citato un portavoce della polizia, il quale ha indicato che Nityananda e alcune delle sue accolite femminili hanno poi lasciato Trinidad su un jet privato diretto in Ecuador. Ma anche qui non si è fermato a lungo. Non solo l'Ecuador ha negato di avergli venduto un'isola, ma sembra che sia stato anche pronto a riaccompagnarlo sulla sua strada. L'Ecuador ha negato la richiesta di protezione personale, in altre parole la richiesta di asilo presentata dal signor Nityananda, e successivamente il signor Nityananda ha lasciato il paese, ha dichiarato il governo locale in un comunicato del dicembre 2019. E questa è stata l'ultima volta che si è saputo dove si trovasse l'incarnazione divina in fuga dalla giustizia. L'analista della sicurezza Bunker ha detto che l'elusività del santone è favorita dalla sua schiera di fanatici adoratori. Poiché i leader dei culti di solito succhiano le ricchezze dei loro adepti, accumulano grandi depositi di denaro a cui attingere per investire in proprietà e imprese, e allo stesso modo corrompono anche i funzionari pubblici nei paesi meno sviluppati, ha detto Bunker. Non ci sono dubbi che vengano utilizzate società di facciata, falsificati documenti di viaggio con identità fasulle e create case sicure per proteggerlo. Nonostante la sua capacità di eludere le forze dell'ordine internazionali, l'antropologo religioso McCartney ha definito Nityananda un altro losco venditore spirituale di olio di serpente che inganna i creduloni. Ha anche descritto la relazione tra questi cosiddetti santoni e i loro seguaci come una relazione basata sulla necessità reciproca. Il guru ha bisogno di devoti creduloni e i devoti hanno bisogno di un guru che tolga loro ogni responsabilità, ha detto McCartney. È molto più facile lasciare che un guru ti diriga nella vita che prendere in mano la propria. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete dubbi o suggerimenti, potete scriverci all'indirizzo podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!